Ancora sull'aborto, la condizione o principio della sproporzione. C'è una enorme sproporzione tra la leggerezza, che per Dio però non è leggerezza, è gravità, nel senso di importanza, tra la leggerezza di un atto sessuale, il coito, e le conseguenze, il figlio. La sproporzione perché la donna è proprietaria del suo corpo, già questa cosa qua che è l'utero, lei vuole godere, anni 60, anni 70, liberazione della donna, femminismo, manifestazioni in piazza, aggressività, il simbolo della vulva fatto con le mani, della vagina, la donna appunto, lo sfogo orgasmico, l'aggressività, l'utero come forno acceso che brucia il bambino, no? Sto facendo iperbole psicanalitiche, non sono aggressivo, sto facendo psicanalisi. E già mi ero espresso tempo fa in questi modi, ma ho tolto il contenuto dal sito perché forse stavo esagerando. Sono proiezioni psicanalitiche, sto interpretando. C'è una sproporzione tra l'atto sessuale, la cui leggerezza è tale per cui appunto una donna vuole avere molti rapporti sessuali nel mese, qualcuno nella settimana, nell'anno, molti rapporti sessuali protetti, si dice, no, al contraccettivo, e le conseguenze, tac, rimani incinta una volta, due volte, tre volte, perché c'è sempre l'incidente, no? Non è mai sicuro al 100% il contraccettivo, la pillola, la spirale, il preservativo, ecco, no? Adesso è stata introdotta la pillola il giorno dopo, per cui anche se abortisci neppure te ne rendi conto. E quindi praticamente, sì, forse ho detto una sciocchezza perché c'è anche l'aspetto clinico e ospedaliero pericoloso la pillola del giorno dopo. E praticamente, e si muore anche per queste cose, praticamente c'è una sproporzione, perché la donna vuole avere i suoi sfoghi, il suo rapporto sessuale, però la conseguenza può essere gravissima, il bambino e l'aborto. E poi ecco, no? E quindi c'è questa sproporzione. Ho focalizzato il concetto. C'è qualcos'altro da aggiungere? Ecco, un modo per dire che per risolvere il problema della sproporzione è dire questo: che mentre la donna e l'uomo banalizzano il sesso, cioè le vogliono fare tante volte, in realtà Dio non lo banalizza, e quindi non è vero che c'è una sproporzione. L'atto sessuale che viene fatto velocemente per Dio è così importante che è equivalente al figlio. Cioè la conseguenza è grave avere un figlio, ma anche l'atto sessuale per Dio è grave. Ah, hai fatto sesso con la donna. Ah, hai fatto sesso con l'uomo. Quindi non è vero che c'è la sproporzione tra una cosa leggera e la conseguenza del figlio. Per Dio quella cosa non è leggera. Poi però ci dice, anche mia madre dice, che queste cose sessuali sono peccati di poco conto. Però ho letto, mi pare di aver letto da qualche parte, senz'altro in internet, che per la Chiesa i principali peccati, contrariamente a quello che pensa mia madre, sono due. Il primo è la superbia, che era il peccato di Lucifero, la superbia, e il secondo è proprio la lussuria. Quindi ecco che quindi il principio di sproporzione in realtà viene risolto in considerazione del fatto che non c'è una sproporzione. Grave la conseguenza, il figlio, ma grave anche l'atto che produce il figlio, cioè il coito. E quindi grave è anche l'atto, il peccato, che banalizza questa gravità dell'atto. Gravità nel senso di importanza, non nel senso di negatività. Quando qui dico di gravità intendo importanza. La conseguenza importante, grave, è il figlio. L'atto è grave, importante, è il coito. E grave è anche il peccato che lo banalizza. Cioè tante volte è ripetuto il coito, tanto che la donna giunge a dire, a usare l'aborto come contraccettivo. Ecco, la conseguenza indesiderata. Ecco il linguaggio medico sessuologico che viene utilizzato oggi, no? Vediamo se sono bravo a ricordarmi un paio di espressioni, perché io sono ignorante in materia. Gravidanza non desiderata, gravidanza non desiderata, e invece è ben altro. Poi altre espressioni, vediamo se me le ricordo. Interruzione volontaria della gravidanza, per non dire aborto, cioè l'utilizzo di termini sostitutivi, eufemismi, come si definiscono? L'utilizzo di termini, non eufemismi, un altro, non mi ricordo come si dice, concetti che servono a scartare il concetto espresso dal termine preciso. Ecco, no? Ma in realtà non è poi così importante sostituire un termine all'altro. Si sa che l'interruzione volontaria della gravidanza è l'aborto, anche se l'aborto suona come termine duro. Poi ecco anche gravidanza indesiderata e poi controllo delle nascite. Controllo delle nascite. Tu dici, bene, controllo delle nascite, bisogna fare attenzione ai problemi demografici, no? Controllo delle nascite, sì, ma dietro il controllo delle nascite c'è l'aborto. E l'aborto di massa, eccetera. Anche qui un'ultima considerazione. Anche qui la mielosità, il sacro cuorismo, queste cose qua, no? Cioè, tu dici protezione del figlio fin dal concepimento, ti viene da pensare ai buoni sentimenti. No, attenzione, è il discorso che faccio sempre, qui è partecipazione al progetto creativo. Cioè non è buon sentimento, qui tu hai a che fare col processo creativo tale per cui, dice l'episteme, Dio non ha creato l'uomo, l'uomo è ancora da creare e a creare l'uomo non è Dio, sono l'uomo e la donna col sesso. E quindi se tu dici voglio impedirlo, tu ti ostacoli, ti poni come ostacolo al processo creativo, e questa è una conseguenza grave, perché Dio ha creato non per te, ha creato per te e per gli altri. Se tu, una volta che sei creato, ti poni come ostacolo agli altri, dici, oh, ma io questo lo favorisco, questo non lo favorisco, a seconda dei miei buoni sentimenti. Ecco, tu sei di ostacolo al processo creatore e Dio non può fare altro che prenderti e sbatterti nell'inferno, sì, perché Dio non ha creato per te, ha creato per te e per tutti, e Dio crea per il paradiso, e se non ci sono le anime da portare in paradiso, le anime ci sono, anche se sono abortite, ma un principio epistemico fondamentale è che, anche se devo spiegarlo, devo ancora giustificarlo, non è che tu crei l'anima e poi abortisci, ma l'anima c'è lo stesso. Dio vuole che quell'anima si incarni, e se è anche disabile, anche se ha due teste, anche se sarai una sofferenza tremenda e dovrà andare al cotolengo, Dio vuole che quel bambino cresca disabile finché vuoi, protegge la vita a Dio. Dio è qui il concetto di sacralità, un concetto di sacralità che gli scienziati non possono capire, perché gli scienziati non è che hanno la loro cultura, sono profondamente ignoranti, perché l'uomo è filosofo e la scienza è una parte della razionalità. Diceva Severino, mica si deve pensare che ci sia solo la razionalità scientifica. Ecco, è insufficiente questo discorso di Severino, è insufficiente. È il discorso di un complessato, Severino è un complessato. Severino non è complessato perché sa di essere un grande filosofo, ma non è sufficiente. Non serve usare l'autorità o l'ipse dixit, io non ho alcuna autorità. È evidente, lo sa la razionalità epistemica, direbbe Vigna, il sapere stabile, è evidente che la razionalità scientifica non è l'unica razionalità, c'è la razionalità filosofica specifica, e quindi gli scienziati che ragionano solo in termini di scienza hanno praticato su se stessi una lobotomia mentale, gente con cui non c'è da perdere tempo. E quando il Corriere della Sera parla degli esperti, a partire, perché sappiamo appunto il Corriere della Sera, del tramonto dell'Occidente, appartiene il Corriere della Sera a un aspetto del regno del male.